Allora, visto che dobbiamo riprendere possibilmente, concludere ancora una volta, anche se voi siete stati fedeli, quindi avete seguito, riprendiamo il cammino ancora richiamando proprio i punti essenziali. Il vero discepolo di Cristo sotto la parola, proclamata la liturgia, nella Chiesa, per la missione fra i mondi. Ecco, pregherei di cogliere questa specie di remo grande orientamento che ovviamente si parte da quello che è la realtà, è necessaria e doverosa, come abbiamo detto, la parola di Dio, la liturgia, però come sempre conta il fine, qual è il vero fine poi, termine, diremmo, obiettivo, chiamiamolo impegno, ecco quello di essere dei missionari in senso vero e proprio, ogni discepolo è un testimone. Gesù finisce conclude la sua vita terrena quando dice andate e mettiate testimoni, in tutti i popoli, in tutta la terra, in tutti i tempi, io sarò con voi fino alla fine. Testimoni dove? Evidentemente là dove ci sono degli uomini di ogni razza, nazionalità, cultura, tempo, luogo, che sono chiamati tutti al regno di Dio, ma ci vuole qualcuno che lo annunzi. Questo è lo stile di Dio, che può fare tutto da solo, ma non può fare. La missione per gli uomini. E qui è chiaro che il documento Princeps, come si può dire, è la famosa Gaudium et Spes, che è un documento molto lungo, 93 capitoletti, numeri, come si dice nel linguaggio tecnico e giuridico dei testi conciliari, e quindi è ancora più lungo, la sua chiesa era 69, ma 93. Perché? Perché qui si tenta non di dir tutto, ma di almeno dare dei grandi orientamenti, perché dicevo sempre mio vecchio insegnante là di Bibbia, che secondo cui noi siamo, vogliamo essere più degni di Dio, dice Dio è semplice, siamo noi che siamo complicati. Ecco, quindi è ovvio perché dobbiamo in qualche modo, come dire, spezzettare un po' il discorso. Intanto il titolo, Gaudium et Spes, dicono le cronache che doveva cominciare non con Gaudium et Spes, ma Mestizia et Angol, cioè tristezza e angosce. E il caro cardinale Ballester ha detto ma cominciamo almeno con il positivo, poi mettiamo anche le tristezze e le angosce, però mettiamo la gioia e le speranze, insomma pare che sia anche storico ed è anche bello ricordarlo, perché cominciamo con un incoraggiamento, poi è chiaro, si sa che se allora. Ecco, qui il discorso sarebbe lunghissimo, ma ovviamente non possiamo farlo, ma è un documento che è leggibilissimo da tutti questo. Gli altri possono essere un tantino, non per voi, ma per chi è poi estraneo, ma questo basta leggerlo, insomma. È proprio volutamente è un discorso umano, ma nel senso buono del termine, non solo umano, ma umano perché tratta delle realtà umane. Di tutti i tempi, di tutti. Leggiamo il primo paragrafo perché è quello che dà la chiave di interpretazione di tutto il documento. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La mia stessa è tutta qui, poi dopo fa il discorso più analitico, ovvio, ma è la chiave di lettura è questa, cioè in termini proprio poveri, ma efficaci, vuol dire la Chiesa è nella storia, è nell'umanità, è umanità, non è fuori, cittadella assediata, barca fra i frutti, oppure sopra le nuvole, l'idea della Chiesa è lì, della Chiesa strane della Chiesa, e questa è la teologia purtroppo ottocentesca, proprio classica, che non viene sommersa dalle onde, però è sempre lì a rischio. Ma che discorsi sono? la Chiesa è per gli uomini, per il mondo, non per se stessa. Questo è il capo. Guardate che è un salto di qualità enorme questo, anche se detto in maniera soft, no? Non in maniera traumatica, ma non è mica così semplice fare questo passaggio. Perché non da noi agli altri, siamo per gli altri, il discepolo di Cristo è per essere testimoni, testimone stesso, secondo me, in Gesù. Allora, questo è il primo punto, cioè la vita, discepolo, parola, liturgia, nella Chiesa, comunione, ma per la missione. E qui c'è una battuta di quei documenti della CEI che ho citato, molto bella, quando parla della comunità e comunione e comunità missionaria, quando dice ogni battezzato, come ogni chiesa particolare, quindi ogni diocesi, parrocchia, deve avvertire a secondare le esigenze della comunione missionaria, missionaria non intende solo chi parte va nel famoso terzo mondo, ma ovunque, qui, altrove, in patria, fuori, in mezzo ai cristiani, in mezzo ai musulmani, in mezzo ai dice la comunione missionaria, il ministero dello successore di Pietro con il ministero collegiale dei vescovi esercitato. La missione non è opera di navigatori solitari. Io lo traduco in linguaggio acquese albese, non è missione di battitori liberi. Perché siccome qui c'è il gioco della palla a pugno, anche credo, ecco, perché navigatori solitari noi non abbiamo il mare, quindi non, ecco, ma battitori liberi, sai, chi gioca a palla a pugno sa che se anche battitore libero gioca bene, se non gioca di squadra, la squadra non vince. Per questo in soldoni. Quindi, invece questa è una grossa, grande tentazione di sempre. I cristiani che sono anche generosi, sono anche però battitori liberi. Fare squadra costa sacrificio, bisogna rinunciare a certi punti di vista legittimi, ma personali, da accettare, insomma, sappiamo bene. Questa è una bella battuta. È il concetto di comunità, che è missionaria. Noi siamo missionari, ma siamo missionari all'interno della comunità. Tutti e qui non c'è più distinzione di pastori, laici, ognuno a modo suo, ovviamente. Ogni cristiano è responsabile della parola di Dio, secondo la sua vocazione e la sua situazione di vita, nel clima fraterno della comunione ecclesiale. E qui, allora, la famosa affermazione sempre della la comunione è la prima forma di missione. Cioè, se non si realizza un minimo di comunione diretta, famiglia, parrocchia, gruppo, territorio, insomma, questa forma, non si può fare missione all'esterno, perché cosa dice Gesù, il famoso testo di Giovanni, quei famosi capitoli 15, 16, 17 di Giovanni che si chiamano Testamento di Gesù, no, lui li mette come discorsi dell'ultima cena, che poi siano tutti lì o siano stati raccolti, non è molto importante. Vi ricordate grosso modo, no? Cosa lui prega? Prega per voi, prega per i suoi, prega per quelli che crederanno. Ma di cosa è preoccupato? Non dei peccatacci personali, dei poveri, una cosa sola, che siano una cosa sola come il Padre mio e io e il Padre siamo una cosa. Ha una specie di angoscia a pensare che i suoi discepoli si dividano, non vivano la comunione. Ecco, questa è l'unica preoccupazione di Gesù. Sia una cosa sola, lo ripete non so quante volte, andate a leggere quel capitolo, sono molto belli di Giovanni. Perché? Perché altrimenti la testimonianza non funziona. Difatti dicono che i pagani romani ai tempi famosi dei primi secoli dicevano, erano pagani, guardavano i cristiani e dicevano guardate come si vogliono bene, come si amano. È quello che probabilmente ha poi mosso anche i pagani stessi, non tutti ovviamente, ma alla conversione al cristianesimo. Si parla dell'unità, vuol dire annullamento, differenze, vuol dire così, però respirare una comunione di vita, condividere, tutto quello che sappiamo. Non solo l'Eucaristia, sacramento, ma anche quel che viene prima e dopo. Robert Schiasso da mia usina, eh? Storico, eh? Quindi, episodio famoso, storico. Dunque, la comunione è la prima forma di missione. Ciò porta a riconoscere e valorizzare il carisma di ciascuno, nello spirito, per la stessa comunione, anche l'accesso di una comunità, un gruppo, un movimento, associazione, perché sia veramente credibile e efficace, deve esprimere piena comunione cristiana. Altrimenti non serve. Quindi qui, ecco. Allora, però il problema è questo, ma dove, come, quando? Ovunque, dappertutto, in tutte le forme possibili e immaginabili. Perché la Chiesa, ripeto, vive nella storia, fa parte della storia, non è un altro mondo, eh? Qui c'è un salto di qualità, non la Chiesa stessante, ma la Chiesa per gli altri. E questo paragrafo iniziale è famoso perché giustamente, d'altra parte la Chiesa è fatta di uomini e di donne, di famiglie, di realtà, e insomma, non è che noi non viviamo, non possiamo fare a meno di vivere problemi della famiglia, della casa, del lavoro, della malattia, di quelli che sono i problemi comuni. Ecco, il problema è come si vivono, ecco, se si vivono in un clima di ispirazione di fede, e soprattutto di apertura al tempo. E allora qui dice, dice testualmente, la comunità dei cristiani è composta di uomini, i quali riuniti intorno a Cristo sono guidati dallo Spirito nel pellegrinaggio verso il Regno del Padre. Hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Ho detto che tutti lo accettano. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente, intimamente solidale col genere umano, con la sua storia. Non perché gli altri poi vedano sempre positivamente la Chiesa, i cristiani possono anche addirittura ignorare, addirittura combattere, ma non importa. Io ti voglio bene nonostante che tu non lo voglia. È un po' duro, questo, però questo è un messaggio cristiano. Io non posso, perché altrimenti c'è sempre uno scambio, come i pagani, direbbe Gesù. Se fate del bene solo che vi fa del bene, non fate niente di straordinario, salutate chi vi saluta, i pagani fanno questo, cioè non c'è bisogno di avere la fede cristiana per questo. Quando si fa un passo in più, un salto in alto, no? E qui allora perché si svolge il concilio, eccetera, eccetera. E poi c'è l'inizio di questa analisi, di questa direi presentazione, che è molto lunga, molto impegnativa. Ecco, c'è il famoso criterio che è stato enunciato già da Giovanni XXIII nel Pacem in Terris, è stato ripreso. Per far questo la Chiesa deve in qualche modo stare attenta ai segni dei tempi. Cosa vuol dire questi famosi segni dei tempi? Se vuole essere concreta nella sua presenza di missione in mezzo agli uomini, deve pure capire, vedere e conoscere come vivono oggi e poi domani, come prima, a ieri. Non immaginare un mondo sociologico che non esiste più. La storia va avanti, male, bene, in modo giusto, in modo sbagliato, però va avanti. Se io non prendo atto della realtà, come faccio a parteciparvi attivamente e incidere? E pensate che, accennavano i segni dei tempi, siamo negli anni 60. E negli anni 60 c'erano dei segni dei tempi, alcuni che hanno colto sono, la decolonizzazione, stavano diventando indipendenti della Repubblica Africana, vi ricordate, Congo, tutto un po'. Secondo, l'emancipazione della donna. Sì, anni 60. Terzo, la presa di coscienza più forte, più energica della classe operaia, allora si diceva, cioè dei lavoratori. Oggi potremmo dire, nei tempi quali sono? prima di tutto la trasmigrazione dei popoli, quella. Piaccia o non piaccia, è così. Il primo atto è prendere l'atto della realtà, è inutile negare, chiudere gli occhi. Poi non so, si può prendere la globalizzazione, questo sviluppo tecnologico della comunicazione, no? Che ecco, c'è tante tre, ma poi possono essere. Domani, fra 10 anni, cioè, 50 saranno altri. Quello che conta non è il segno dei tempi materialmente inteso, perché quelli cambiano. Ovvio, oggi la comunicazione di fatto è quasi. Tanto, ma la donna le siete emancipate abbastanza, e poi i lavoratori cercano. No, abbastanza in senso buono, cioè, si tratta di difendere, insomma, che non vi siete sempre difesi, tra parentesi, ma comunque. Ecco, adesso dici che ci potrebbe essere la barzelletta del diritto di famiglia nuovo, che ha messo tutto al 50%, no? Due mariti che si incontrano, dico, ma il diritto è una novità, ma come? Cosa c'è da dire? Solo più 50%. Oh, che festa, io non avevo niente, adesso ho il 50%. Quella la barzelletta che raccontano, ma raccontavano quando è uscita la legge. Comunque, adesso parte le battute, voglio dire, sì, dei tempi non sono importanti come tali in se stessi, ma come sei lì nel tempo. Non si può evangelizzare, annunciare, partecipare se non si prende atto della realtà, non perché sia tutta giusta, buona, perché è tale. Contraffatto non ho dato un argomento, gli scolastici, che non erano così ingenui come sembra, avevano questa battuta, scolastici in teologia, filosofia medievale. Contro i fatti, è inutile dire, ma chiudo gli occhi, i fatti sono fatti, devo prendere atto, cercare di capirli, se è possibile correggere, superare, ma non posso dire, non esiste. Ricordate Manzoni quando descrive Don Ferrante che nega la peste, no? E poi muore di peste perché lui dice che non può esistere, perché non è una sostanza, non è un accidente, era un'interpretazione filosofica dell'epoca. Quindi non esisteva, invece esisteva perché lui è morto. Cioè, prendere atto della realtà non vuol dire approvarla o esultare, vuol dire essere realisti, di lì ragionare e vedere cosa è possibile fare, se è possibile fare qualcosa, no? Parentesi, io continuo, sono un po' maniaco della storia. Gli scolastici avevano anche altre battute e sembravano ingenui, dicevano, noi sono superati. Quando parlavano dell'economia, della moneta, dicevano utrum lucrum per se sit licito, se lucro per il lucro è lecito, non per produrre, che è il gioco di borsa. Adesso abbiamo visto, visto che è lecito, cosa combina il lucro per il lucro. La crisi ultima mondiale è stata provocata dalle borse, dal sistema bancario, non altro. Quindi non erano così sciocchi come sembravano. Loro facevano degli esempi che facevano ridere. Se una moneta non può produrre la moneta perché non è come la pecora che fa l'agnello. La moneta non fa la monetina, la fai come? Quindi quando si giudica il passato bisogna sempre andare molto cauti, perché avevano delle aspirazioni che possono essere superate, erano delle intuizioni più che altro, non riuscivano magari a argomentarle, ma chiuso la parentesi. Allora, i segni dei tempi, proprio per poter essere presenti e annunciare il Vangelo di sempre, ma nelle condizioni concrete, reali. Non si può, in tempo di astronauti, pensare ancora alla corsa a cavalli come mezzo così, no? Allora, i grandi capitoli, cioè i grandi capitoli sono questi. Prima ancora dei capitoli specifici, ce n'è uno che si può definire una piccola antologia di antropologia cristiana, cioè la visione dell'uomo nella visione di fede, evidentemente, e del capitolo primo, la Chiesa e la vocazione dell'uomo. Qui c'è proprio alcuni numeri che sono bellissimi, tutti, ma la dignità della persona umana, la persona umana è l'unica realtà che Dio ha voluto per se stessa, perché una dignità, ogni persona ha dignità intangibile, unica e irrepetibile. L'uomo è immagine di Dio, poi il peccato, quello, quando parla del peccato, c'è un'espressione che è molto non bella, perché il peccato non è bello, ma come analisi, quando dice che l'uomo, peccato originale, la favoletta, eccetera, altro che favoletta, dice, se l'uomo si guarda dentro se stesso, il suo cuore, si scopre inclinato anche al male e immerso in tante miserie che non possono derivare dal creatore che è buono. Cioè non c'è bisogno di andare fuori e andare a leggere la pagina, basta guardarsi dentro. Quello che Paolo dice nella lettera ai Romani, capitolo 5, 6, 7, dice, com'è sta storia? Vedo il bene, voglio farlo e poi faccio il male. Com'è? Com'è sta storia? È la verità sacrosanta, eh? Io non avevo studiato psicologia a Padova, no, dove a Trento, a Padova, a Trento si studiava la sociologia negli anni ruggenti. Ecco, a Padova psicologia, a Trento sociologia. Com'è? Ed è, questo è vero sempre, non è solo nei tempi di Paolo, si guarda in se stesso. La nostra debolezza, non è che siamo cattivi, siamo deboli. Amen. Ma bisogna riconoscerlo, ammetterlo e poi cercare di rimediare per quanto possibile. Se non si parte da questo realismo, è inutile, ci si illude, si va a finire la Rousseau e compagni, no? della bontà del bambino, e se lo raccomando, il bambino, se lo lasci crescere come vuole. Eppure è buono e bravo, per carità, ma perché l'importazione di sempre, ma noi vediamo oggi in gran parte è un po' passata su questo, non voler accettare che c'è una realtà che è ambivalente, che bisogna in qualche modo scenerare. Vabbè, questa è un'analisi. E poi questa analisi, non so, adesso non è il tempo, non possiamo, dignità dell'intelligenza, grandezza della libertà, paragrafo sulla coscienza, numero 16, coscienza, la coscienza, dignità della coscienza morale, quindi la grande valorizzazione della libertà di coscienza va intesa come ricerca del bene, cioè l'uomo è chiamato a fare il bene ma a farlo liberamente, non per forza, insomma, ecco, perché se ciò che è fatto per forza, ecco, non va. Per culminare c'è il mistero della morte, c'è le forme dell'ateismo, accennavo stamattina quando parla della fede adulta, no? E poi bisogna arrivare a questa fede viva adulta, no? Al 22, il 22 posso dire che è la conclusione di questo capitolo ed è un testo veramente eccezionale. Cristo l'uomo nuovo, cioè tutto culmina in Cristo. E qui ci sono alcune affermazioni che non possiamo tralasciare perché sono fondamentali per l'antropologia cristiana e per la vicenda di Cristo. Innanzitutto questa bellissima affermazione che se noi ci chiediamo qual è il modello vero, perfetto, completo, pieno di uomo, di persona umana, nessuno di noi, c'è uno solo, si chiama Cristo, perché è il vero uomo ma è il vero Dio, e quindi non può non avere la pienezza anche dell'umanità. Questo è un aspetto che non era così scontato, che già c'erano tutte state le notte, lo sforzo era dimostrare in qualche modo, evidenziare che veramente Cristo è Dio, no? Perché quello, insomma. Però quasi quasi si trascurava un po' il fatto che fosse, essendo uomo Dio, non può che essere un uomo esemplare, come chiamarlo, modello perfetto, è ovvio, perché altrimenti viene a intaccare addirittura l'unità della persona come Dio. E allora qui c'è scritto una frase che non era così pacifica. È pacifico, almeno per chi è credente, leggendo il Vangelo, che Gesù ci ha rivelato in se stesso, chi vede bene il Padre, questo va bene, è una verità sacrosanta, ma tutto sommato per chi è credente è chi vede meglio del Padre, no? Gesù lo dice. Ma il bello è che dice qui il testo che Gesù non solo ci ha rivelato il volto, ha rivelato l'uomo a se stesso, cioè in altri termini il modello di riferimento dell'uomo, in senso pieno, ma l'uomo è lui. Quindi ecco il punto bello. E allora qui c'è una descrizione che anche letterariamente è molto bella, efficace. Quando dice, Gesù dice, con l'incarnazione il figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. Questa è una formazione a livello più che pastorale, dogmatico, perché cioè oggettivamente ogni creatura umana, non ogni credente, ogni battezzato, perché uomo, o donna, ma creatura umana, è toccato dalla salvezza, oggettivamente parlando. Poi deve fare la sua, è ovvio, perché altrimenti... Però, quindi, indirettamente già si è dei salvati, bisogna solo accettarla. E poi continua, ecco, Cristo ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con intelligenza di uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo, nascendo da Maria Vergine si è fatto veramente nostro fratello, uno di noi, in tutto simile a noi, forse nel peccato. Un testo magnifico, proprio una sintesi di antropologia cristiana. E poi continua tutto il numero, e qui ci sono alcune applicazioni che sono estremamente importanti ai fini anche della cosiddetta nostra testimonianza o apostolato. Il cristiano, eccetera, dice, riceve le primizie dello Spirito, per cui diventa capace di adempiere la rotta nuova, e fatto l'uomo, viene, tutto l'uomo viene interiormente rinnovato nell'attesa della redenzione del corpo, eccetera. Poi dice, e ciò vale non solamente per i cristiani, lo dice specificamente, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo infatti è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina. Perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associato nel modo che Dio conosce al mistero pasquale. Questa è un'affermazione lapidaria, cioè vuol dire, siccome si è unito già nel modo, c'è già una presenza lì, diciamo, in attesa. Per cui questo è incoraggiante anche per la nostra testimonianza, apostolato, ministero. Quando noi, in altri termini, avviciniamo, diciamo, annunziamo il Vangelo, aiutiamo un fratello a scoprire, non siamo i primi a arrivare, c'è già arrivato un altro che si chiama lo Spirito Santo, cioè, grazie. Noi semmai diamo una mano. Quando ero giovane c'erano dei predicatori, raccontavano che aveva convertito un tal peccatore nelle preghiere, nelle prediche famose, il parlatore, i fiori, non dicevano il nome, ma nessuno di noi converte nessuno, perché ci mancherebbe, siamo mica. Se in qualche modo riusciamo, aiutiamo questa grazia che si è già sviluppata, ecco, diamo una mano. Questo è detto in una maniera. Questo però è molto confortante, perché vuol dire che non siamo mai i primi, anche perché non servirebbe a poco essere i primi noi, con tutto rispetto, perché siamo quello che siamo, no? Buona volontà e tutto, però non è che noi siamo Dio. Questa è una visione. Quindi, conseguenza teologica, non è come qualcuno dice, allora si salvano tutti anche senza Cristo. No, si salva in Cristo. Perché c'è una presenza già, quindi si sta in Cristo in una maniera forse diversa da quella nostra di conoscenza piena, di vita di Chiesa, indirettamente, ma non senza Cristo, perché qui si parla che è presente in ogni uomo, quindi è Cristo che salva, nel modo che Dio conosce, dice il testo. Anche se non lo conosciamo noi non importa niente, non è che noi dobbiamo sapere tutto, ecco, l'importante è che ci sia questo. Però questo è estremamente incoraggiante sul piano dell'annuncio, della testimonianza, dell'apostolato nostro, anche quando apparentemente sembra inefficace. Chi l'ha detto quello? Chi lo sa? Noi abbiamo detto una testimonianza, abbiamo detto una parola, abbiamo detto una... Aiuta, poi la cosa, la grazia matura. Chi sa? Lei ha detto. È la grazia che stava, non noi. Poi però dobbiamo e possiamo collaborare. Questo sì, ma se non ci fosse già la radice, il fondamento, il nostro non è che serve molto, perché non siamo, ripeto, i redentori. Quindi ci ridimensiona un tantino, cerchiamo di farci impegno di più, anche se apparentemente non c'è risposta. Non so, voi fate un invito, un amico, fate, vieni là, quella volta lì non viene, però magari ci pensa, però si venga un'altra volta, però se non venga mai ai cosiddetti incontri, se no si mette dentro qualcosa che io non so cosa pensa, cosa ragiona, c'è solo Dio per questo. Io lo leggo in questa luce molto bella, molto rasserenante, impegnativa ma rasserenante, no? Non angosciante, nello stesso tempo non rilassante, di dire, oh, beh, tanto non serve a niente. Chi l'ha detto quello? Anche lì noi vorremmo vedere subito l'esito, il frutto, no? Ebbene, quello non è detto, qualche volta c'è, qualche volta no, meno. Ma la grazia lavora, Questo passo qui è un passo, è nella Costituzione pastorale, ma potrebbe stare Costituzione dogmatica. Fatto della unione ad ogni uomo, secondo di questa grazia che lavora, della salvezza che può incontrare come Dio sta, boh, amen, e si tiene anche calmi, no? Come dire, non cedere alla tentazione di pensarci noi salvatori. Questo poi, ecco, fatto questo che è la base di tutto, allora ecco che direi viene a, come dire, a parlare dei capitoli cosiddetti di impegno, no? E quali sono? Ebbene, sono abbastanza semplici a dirsi, ovviamente, non a viversi, ma a finire il foglio. Qui c'è tanti fogli. Qui, ecco. Dopo aver affermato questo principio di fondo, di questa salvezza, eccetera, eccetera, aver chiamato la Chiesa, che poi siamo tutti noi, con la sua vocazione, a impegnarsi, ecco che viene a trattare, in maniera anche ampia, di quello che è la missione della Chiesa nell'ambito della società cosiddetta umana, civile, cioè non più all'interno. Lumen Gentium è un documento che cerca di impostare bene la vita all'interno della Chiesa, abbiamo visto il ministero, qui invece nei rapporti con l'esterno, l'esterno inteso come con la società comune, quello che è un credente, non credente, di altre religioni, di nessuna religione, l'umanità, no? Ecco. E allora qui fa delle lunghe considerazioni molto belle anche sul fatto che l'uomo non vive da solo, vive comunque in qualche forma associata, perché c'è un'interdipendenza delle persone. E qual è lo scopo della comunità civile, chiamiamola umana, civile? La promozione del bene comune. Ed è interessante anche questa definizione, si parla molto di bene comune a livello sociopolitico, no? Ecco, e il bene comune a volte è un po' inteso, molto terra a terra, come una torta da spartire, no? E spartirla in maniera possibilmente equa, cioè non troppo ingiusta. È un po' una concezione un pochettino troppo ingenua, infantile, perché la torta da spartire bisogna farla, se non si fa si può da spartire, ecco. Allora ovviamente il bene comune è qualcosa di più alto che una somma da possibilmente, già sarebbe una cosa buona e bella spartire i beni in maniera equa, ma diciamo che ci siano intanto. Allora ecco, la definizione è molto bella, perché è impegnativa e allo stesso tempo è molto equa. Dice, il bene comune è l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli di raggiungere la propria perfezione più pienamente, più speditamente. E dice deve diventare universale, cioè è creare le condizioni per cui ognuno possa liberamente, doverosamente portare al suo porto di costruire da una società, chiamiamola sia comunale, nazionale, ormai a livello globale, in cui tutti possano giustamente sviluppare la loro dignità di uomini, di donne. Ecco, quindi occorre allargare lo sguardo e soprattutto prendere coscienza che è impegnativo per tutti, si può attendere tutto dagli altri, no? Perché questo è il dilemma. Tutti sono capaci di ridare le deficienze, anche oggettive e tutto, ma poi c'è qualcuno che costruisce, no? E chi è chi? È lì tutto. Contemporaneamente cresce la coscienza dell'imminente dignità della persona umana, superiore a tutte le cose. Cioè, il primo bene non è la torta da spartire, intesa come bene materiale, anche quello, è rispettare la dignità della persona, in modo che tutti possano liberamente svilupparsi e fare il loro rapporto, anche se poi non tutti lo fanno. Questo è un ordine, ecco, qui allarga subito gli orizzonti a livello mondiale. Guardate, siamo negli anni 60, non c'è ancora la globalizzazione di oggi, anche se già si poteva scorgere, no? Quando l'interdipendenza delle nazioni può piacere o non piacere, è un fatto, e infatti bisogna tenerne conto. Non si può pensare al benessere solo di una società ristretta come poteva essere una civiltà a livello di tribù, di paesi nostri, ognuno se andava bene più o meno il luogo, andava bene un po' per tutti. E adesso, volenti o nolenti, si è interdipendenti, quindi non si può non tenerne conto, che poi i modi, le forme è un altro discorso. Ecco, partecipare a questo è da cristiani, non solo da uomini. E quell'ordine da sviluppare sempre più deve avere per base la verità, rialzarsi nella giustizia, verificato dall'amore. Cioè sono tre qualità che vengono indicate, no? Tanto partire da dei dati veri. Pensate alle bugie, alle menzogne che si vengono diffuse con grande energia oggi, no? Perché il fatto che ci sia facilità di comunicazione vuol dire che tutto quello che viene comunicato sia vero, anzi. Secondo, criterio della giustizia. La giustizia vuol poi dire considerare tutte le persone con uguale dignità, non con uguale, ecco, quindi a livello di senso di istituzione, razza, nazionalità, religione, eccetera, eccetera. E verificato dall'amore, evidentemente un cristiano partecipa alla vita sociale non solo dal punto di vista strettamente umano, ma sapendo che c'è un invito a dare qualcosa in più, no? Ecco, anche a costo di sacrificio, eccetera. E quindi prima conseguenza è il rispetto della persona umana, il numero 27, no? Rispetto per l'uomo, ciascuno considera il prossimo, nessuno eccettuato, come l'altro da se stesso, tenendo conto della sua esistenza. Soprattutto oggi urge l'obbligo che diventiamo prossimi di ogni uomo e rendiamo servizio con lui, con i fatti a colui che passa accanto, vecchio abbandonato, lavoratore straniero, siamo nel 62, ingiustamente disprezzato, esiliato, o fanciullo nato da un'unione legittima, padre esempi, che patisse immeritatamente il peccato da lui non commesso, o affamato che richiama, eccetera, eccetera. E addirittura dedica un paragrafo al rispetto e all'amore per gli avversari, cioè coloro che la pensano e si comportano diversamente da noi. Il rispetto e l'amore deve estendersi pure a coloro che pensano e operano diversamente da noi nelle cose sociali, politiche, persino religiose. Poiché con quanta maggiore umanità e amore penetreremo nei loro modi di vedere, tanto più facilmente potremo con loro iniziare un dialogo. E poi passa alla fermata fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini, di tutti i tipi. Ogni genere di discriminazione circa i diritti fondamentali della persona, il campo sociale, culturale, sesso, razza, colore, condizione sociale, lingua, religione, deve essere superato e eliminato come contrario al potere di Dio. Punto e basta. poi occorre superare l'etica rigoristica, eccetera, eccetera. È molto, molto dettagliata, ma basta leggerla perché non c'ha difficoltà di comprensione a livello di lettura, poi di realizzazione un altro discorso. Poi c'è un capitolo dedicato all'attività umana. Che significato ha, visto che noi tendiamo all'eterno, no? Come si dice, l'attività umana per sé è diretta alla vita terrena, perché quando si chiudono gli occhi non è che poi interessi molto quello che erano le realtà di vita nostra, materiali, anche sociali. Ormai la vita come tale, dai tetti in giù, è conclusa. E allora qui c'è un bellissimo paragrafo finale di come l'attività umana attuale non sia così limitata al tempo terreno. Certo, lavoro, attività sociale per adesso servono alla vita terrena, è ovvio, però c'è una di lettura di senso a livello di trasformazione, come si dice, eterno. Quando la scrittura parla di cieli nuovi e terra nuova, cosa intende? Ecco, qui c'è un paragrafo in cui bisogna leggere alcune righe perché è molto bella. Cioè, si dice che lavorando secondo il disegno di Dio per il bene di tutti, in senso positivo, l'attività proprio terrena, lavoro, sviluppo, noi prepariamo la materia per il regno dei cieli. Pure nel regno dei cieli non c'è bisogno di mangiare, di vestire, di mangiare, quindi queste cose che noi adesso ci impegnano così. Ecco, allora qui c'è il paragrafo ultimo, 39, terra nuova e cielo nuovo. Ecco, dici, certo, siamo avvertiti che niente giova all'uomo se guadagna tutto il mondo ma perde se stesso, la famosa frase di Gesù, no? Quindi lo fanno agitato di certe persone, anche noi in piccolo e grande, di far produrre, realizzare qualcosa, tanto sai già che io ho una battuta un po' cattiva che dico: ciascuno di noi, dal più ricco al più povero, dal più potente, occupa un posto a tavola, un posto in macchina, un posto a letto e un posto all'oculo. Può possedere 10 case, 10 automobili, 10 tavole, 10 letti, 10 oculi, ma ne occupano solo. Non c'è nulla da fare. Questo è terribile, ma. Però è vero. Il possesso è una cosa, l'uso contemporaneo è un'altra, non si può, nessuno può farlo, non viene da dire dei nomi, ma non li diciamo, ecco, di chi ha 18 anni, è un bel limite, non è questo. Certo, l'idea è sempre che tutti avessero un posto almeno di questo tipo, ma se uno da 10 o 100 è chiaro che qualcun altro non ce l'ha, Da fare. Comunque, detto questo, ma quando c'è nel regno queste cose qui non è che interessino molto. Ah no, ma un momento, qui dice: tuttavia la terra nuova non deve indebolire, piuttosto sollecitare il lavoro relativo alla terra, dove cresce quel corpo di umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione che adombra un mondo nuovo, non si sa bene come e quanto. Pertanto, perché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nel progresso, nella misura in cui può contribuire a ordinare l'umana società, di grande importanza della vita. E conclude: quei valori, dignità dell'uomo, comunione fraterna, libertà, cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che l'avremo diffusi sulla terra nello spirito del Signore, secondo il suo precetto, quindi con giustizia, possibilmente, li troveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati, trasfigurati, allora quando il Cristo rimetterà al Padre il regno eterno, universale, del regno di verità, di vita, di santità, di grazia, di giustizia, di amore e di pace. Qui sulla terra il regno è già presente, il mistero, ma nella veduta, con la veduta del Signore giungerà la perfezione. Bellissimo, no? Cioè il cristiano non solo può e deve impegnarsi nel migliorare le condizioni, chiamiamole terrene, ma semmai è spinto ancora di più, ma non perché prolunghi il periodo terreno, che tanto per città di chiudere, ma perché è solo anticipazione del regno, intesa poi il Signore penserà a lui a trasformarlo, perché sono poi i frutti della carità, insomma, in altri termini. Una bella visione, che quindi incoraggia, ecco, anche a livelli immediati. Fatto questo, ecco, allora si inizia, come dire, una esposizione di alcuni campi specifici in cui si è chiamati a impegnarsi come cristiani e qui soprattutto anche come laici. Perché? Perché il mondo sociale, politico, a tutti i livelli, è tipico della vocazione laicale, no? Di migliorare quello che è realizzare il piano di Dio nella realtà temporale, che sono sempre, ripetiamo, famiglia, lavoro, sociale, politico, cioè le condizioni di vita di tutti gli uomini, di tutti i tempi, in qualche forma, no? Ecco. E allora fa passare alcuni capitoli, ecco, comincia da matrimonio e famiglia, che è il primo immediato, quello più della vita, poi la cultura, il sociale, politico, economico e la formazione della pace mondiale, quindi è un allargamento sempre più di orizzonti, si parte dal piccolo ma importantissimo che è la famiglia, il matrimonio, la vita, poi si allarga la cultura, il modo di vita, il sociale, politico, economico, perché l'uomo non può vivere da solo, fino alle dimensioni mondiali, siamo del 60, c'è la famosa attenzione est-ovest, l'intervento di Giovanni di Paolo II presso la Russia e Kennedy, misti da Cuba, sai, la crisi avviene durante il concilio, 62, quando erano là per scatenare la guerra atomica, lui scrive a tutti e due i presidenti, e uno per, diceva, non si aspettarsi a spiegarlo, perché lui l'ha vissuto in prima persona, era già, dice, non per far piacere a Kennedy, ma per far piacere al Papa Ritiro, e l'altro dice, non per far piacere a chi c'era a Russia, la Russia, ma per il Papa, però sono ritirati, e questo è importante. Poi se abbiamo fatto far piacere uno l'altro, non va mica a fare della faccia, è ovvio, no? Perché è bellissimo, era davanti al proprio concilio. Comunque, a parte questo, voglio dire, eravamo per dire il clima che c'era in quegli anni, no? Quindi si finisce con l'impegno per la pace mondiale, perché c'è l'uomo, il cristiano è un cittadino del mondo, non solo del suo comune, della sua regione, dell'altra la faccia dei particolarismi, dei regionalismi, di tutto, delle separazioni, del rinnegamento, ahimè, dell'Europa praticamente, una vergogna insomma, ma comunque, ecco. Perché tutto ciò che unisce è positivo e ciò che divide è negativo, punto e basta. Poi si può discutere sui modi, sulle cose, sullo singolo, ma lo spirito è quello che è preoccupante, questo spirito di disgregazione, che poi diciamoci fuori dei denti, è egoismo puro, egoismo puro. Non veniamo a contare del localismo, di chi è tra destra e sinistra, è localismo, è egoismo puro, perché c'è paura di perdere qualcosa invece di guadagnarci. Ecco, questo è il punto. E quando poi si ammanta ancora di pseudo motivi religiosi, questo è il colmo dei colmi, perché finché sono motivazioni materiali di un ateo che non crede a niente se non all'interesse, questo non mi piace, ma lo compatisco. Ma se mi portano dei motivi religiosi o altro, no, che non può esistere questo. Deve unire, non dividere, poi più modi più discute. Torniamo a noi. Allora, questi quattro, cinque grandi capitoli, chiaramente ognuno richiederebbe non solo un incontro, ma qualcosa di più. Sul matrimonio e famiglia, non diciamo, non entriamo in merito perché è un argomento forse più trattato di tanti altri, oggi come ieri e domani. Comunque, parte di lì, perché, e lì c'è, dico solo, un grande passo avanti, proprio per voi coronisi, nell'avere ripensato, rivalutato quello che innanzitutto l'amore coniugale, no? Come non per, in alternativa, in contrapposizione al famoso scopo procreativo, ma perché lo stesso missione della vita sia meglio affrontata e vissuta. Se c'è un amore reciproco che unisce di più, è più rispettoso dei cosi, che fa crescere, fino a guadagnarci sui figli, non è che ci rimettano. Gli sposi non possono avere paura di amarsi troppo e bene, non tolgono niente, quindi se mai ci guadagnano, no? Quindi no. È normale questo, almeno dovrebbe esserlo. Quindi, e lì c'è tutta la questione allora che bruciava della contraccezione, eccetera, eccetera. Ma adesso non entriamo in merito a questo, altrimenti ci perdiamo per strada. E piuttosto sulla cultura, ecco, sulla cultura, perché questo capitolo apposto, perché la cultura non è quella accademica dell'Accademia dei Lincei, dell'elite intellettuale, la cultura è il modo di vita, di rapportarsi tra persone umane, come coltivazione, cultura vuol dire coltivazione, non coltivazione della vigna, ma coltivazione delle persone, e quindi della comunità, della società. Coltivare vuol dire far crescere, no? Quindi, ecco, la cultura intesa, ecco, cosa dice? È bella la definizione di cultura numero è proprio della persona umana il non poter raggiungere un livello di vita veramente pienamente umano se non mediante la cultura. Cioè, dice, spiega, coltivando i beni, i valori della natura, pensiamo a natura fisica, materiale, ma coltivando i beni e i valori della natura, perciò ogni volta che si tratta della vita umana, natura e cultura sono ormai strettamente connessi. Col termine generico di cultura si vogliono indicare tutti quei mezzi con cui l'uomo affina e sviluppa le capacità della sua anima, del suo corpo, procura di ridurre il cosmo stesso a sua disposizione, con la conoscenza, il lavoro, rende più umana la vita sociale, sia nella famiglia che in società civile, progresso del costume, istituzione, con l'andare del tempo esprime, comunica con sé le sue opere, le grandi esperienze anche artistiche, ecco, affinché possiamo aggiungere al progresso di molti, anzi di tutto il genere umano, cioè migliorare le condizioni di vita, ma tutta la vita, fisica, morale, spirituale, religiosa, ecco, si vive meglio, si vive in maniera più arricchente, tutti insieme. E qui poi spiega come le culture sono tante, sono diverse, non c'è solo la cultura occidentale, non so, ecco, nostra o quella di altri tipi, pensiamo oggi ai grandi mondi cinesi, orientali, sono pianeti immensi, no? Ogni cultura ha dei valori e non c'è, nessuno da tutti, e tutti possono portare un apporto, bisogna solo fare sempre una lettura positiva di scambio di beni, ecco, non di opposizione, di lotta, perché questo è il problema. Invece si legge tutto in chiave di opposizione, di lotta, di supremazia, di, ecco. Ecco, più una cultura rispetta la persona umana, cerca di farla crescere, i modi possono essere diversi. E qui c'è il rapporto fede-cultura, anche la fede stessa viene espressa in diversi modi, la liturgia, tutto, perché è importante che sia autentica, no? E poi passa al socio politico, economico, all'economia che serve di nuovo, dovrebbe servire all'uomo naturalmente, vita economica e sociale. Sono paragrafi molto, molto, molto lunghi anche questi, analitici, bisogna leggerli, ma non c'è nessun problema. L'importante è che prima affronta l'economia, che lo sviluppo economico sia di nuovo sempre a servizio della persona umana, non fino a se stesso, insomma, perché questo non è lo scopo dell'economia umana. E quindi deve essere sotto il controllo dell'uomo e degli organismi rappresentativi, non di qualcuno. No? Dicevo prima che la borsa determini la vita di altre persone, proprio da questo punto di vista, è semplicemente iniquo. poi parla del lavoro, condizioni di lavoro, tempo libero, eccetera, eccetera. E veniamo al discorso dei beni della terra, proprio i beni, la terra, ecco. Ah, qui c'è il paragrafo 69, che è un capolavoro, dice: Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini, di tutti i popoli. Pertanto i beni creati devono essere partecipati equamente a tutti secondo la regola della giustizia inseparabile dalla carità. E dice, pertanto, quelli che siano le forme della proprietà, sapete che storicamente la proprietà terrena, ad esempio, è stata comune, poi è stata ripartita, poi è andata a una certa categoria sociale, insomma, latifondo, tutti i problemi che nascono in America Latina. Deve in qualche modo essere, deve raggiungere in qualche modo tutti. Per cui l'uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede, non quelle che ha rubato, ma che possiede per eredità, peraltro, non solo come propri, ma anche come comuni, nel senso che possono servire a tutti gli uomini e anche agli altri, i soldoni. Dio ha creato i beni per tutti, ma ahimè ha lasciato la distribuzione a noi. Questo è guaio. Questo è guaio. È stato troppo fiducioso. Non lo sapeva perché non può non sapere. Ha lasciato la distribuzione a noi. Quindi l'iniquità, le differenze, le eguaglianze, le giustizie, non si possono, come si attribuiscono, Dio, la sua provvidenza, quindi sono povero, sono ricco, è bene, cosa cambia? Non è la volontà di Dio questa, è la volontà di Dio, perché l'uomo è responsabile, non è un burattino, deve sapere usare dei beni terreni come propri, ma anche come comuni. È terribile questo paragrafo. Ha creati per tutti, poi ha lasciato la distribuzione a noi. Per lì si è fidato proprio, ma comunque, quindi queste lotte, no, d'America Latina, eccetera, insomma, a parte i mezzi, i modi, ma le motivazioni sono giuste, ma perché devi possedere ciò che può servire a migliaia di persone, tutto, ma dove è scritto questo? Ma l'ho realizzato, l'ho guadagnato, vediamo un momento, i modi, i tomi, eccetera, eccetera. Un uomo da solo, siamo sinceri, non costruisce un impero economico. Come minimo ha bisogno di aiuto di altri, come minimo. Mio amico l'abbia rapinato. E allora è stato equamente retribuito questo? Sì, secondo certe leggi sì, ma queste leggi sono giuste. Questione della proprietà non è così differente, ho costruito un impero, grazie, da solo. Mi sembra un po' strana la cosa, cioè ci sono dei limiti umani intrinseci, insomma. Adesso è difficile dire come quando, però come criterio da rivalutare le situazioni è più che fondato il discorso, qui non si tratta di essere dei come si diceva, no? Il massimalista. Colui che. Poi c'è un principio bellissimo che è dei vecchi padri della Chiesa, dei teologi medievali, quindi al di là di ogni sospetto. E coloro che si trovano in estrema necessità, cioè proprio la fame fisica, non solo essere. Ha diritto di procurarsi il necessario della ricchezza altrui. C'è niente da fare, in estrema necessità, te dicevano gli scolastici, omnia sunt communia, cioè nell'estrema necessità, cioè al limite. Ma quello che è interessante è che dagli atti del concilio, siamo nel 60, 62, 63, c'era la discussione, si voleva mettere al plurale questo, ma non si è messo perché c'era il problema della teologia della liberazione in America Latina, che avrebbe legittimato la rivolta armata, perché se lo mette a plurale, se vale per uno vale per... E allora l'hanno messo singolare, questo risulta dagli atti, per dire come non hanno proceduto a Capocchia comunque, perché c'era una corrente praticamente esco dall'America Latina che vorrebbero metterlo sul ruolo. Tutto sommato non è che sia, solo che non era il principio in sé di usare il venatore, ma era il modo, sì, c'era proprio la teologia dell'azione legittimava la guerra, era proprio armata, no? E allora insomma è stato, questo lo dico a titolo di non solo di curiosità ma di informazione. E allora l'hanno ripetuto a livello singolare, perché questo era indiscutibile, citano Basilio, citano tutti i padri antichi, quindi non si poteva negare questo. Quindi vedete che in fondo non è una novità assoluta questa lettura dei beni a livello di generale, perché è vero, Dio non ha dato la creazione, affidata a chiaro a tutti, è possibile che avrà incertezza i ricchi, i poveri, ci mancherebbe. Quindi vedete come i problemi maturano, ma maturano lentamente, perché ci sono sempre degli aspetti che fanno problema e che se ne può tenerne conto, di un giudizio, come dire, opinabile, però, ecco. E perché andare alle origini dei testi, ma non citano qua dei testi, e dice, vale ancora l'antico principio, in estrema necessità, torna sul comunio, ed è scomunicato, dall'altra parte per i cristiani, eccetera, eccetera, cita i teologi vecchi. Allora, poi, ecco, c'è il capitolo politico-sociale, e qui diremmo, torniamo al discorso di stamattina, soprattutto dei laici, che in queste materie hanno il loro impegno proprio specifico, animare realtà temporali, perché qui accetta direttamente. A livello personale i pastori possono e devono illuminare, sostenere, generare, però l'operatività si dà al cristiano laico, perché sono realtà temporali. E allora qui dice qual è lo scopo della comunità politica, cioè Stato, Regione, adesso più nazioni insieme, poi presto sarà la comunità. La comunità politica esiste in funzione del bene comune, dove esso trova significato, piena di giustificazione. Il bene comune si concreta nell'insieme di quelle condizioni di vita sociale che consentono e facilitano agli esseri umani, alla famiglia, alle associazioni di conseguire la loro perfezione, cioè di poter vivere. La collaborazione è di tutti, ma, ripeto, soprattutto dei cristiani laici. E allora qui c'è una distinzione importantissima che riguarda anche problemi scottanti. Attenti, perché la Chiesa può e deve occuparsi di questi problemi, ma attenti, perché qui non è la materia interna di vita di fede, dove i pastori hanno responsabilità diretta nell'ambito della vita ecclesiale, catechesi, sacramenti. Qui sono i laici, i fedeli, che individualmente o in gruppo compiono delle azioni in proprio nome come cittadini guidati dalla loro coscienza cristiana. E la Chiesa va distinto dalle azioni che compiono in nome della Chiesa in comunione con i loro pastori. Cioè, nel sociale politico, il laico cristiano rappresenta solo se stesso, non rappresenta la Chiesa. Inteso? Ognuno o gruppo, se fa il catechista o distribuisce la comunione, deve avere il mandato. Per l'impegno sociale politico, sindacato, voto, partito, non deve averlo, non solo non può averlo, perché non rappresenta la Chiesa, rappresenta se stesso. Facciamo un esempio concreto: c'è uno sciopero, no? Da farsi o non farsi, c'è dei lavoratori cristiani, alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Oh, va bene, si vedrà, non lo so qual è. Ma non bisogna tirare in ballo la comunità cristiana, che non rappresenta la comunità, rappresenta se stessi, i cristiani, gli uomini, perché altrimenti diventa un equivoco. Un vescovo non può dire quello sciopero lì è giusto, l'altro è ingiusto, devono dirlo loro, che sono, non rappresenta. Mentre se tu fai il catechista deve avere il mandato, non puoi sognarti di andare a segnare il catechista perché sei un cristiano. Tu lo vivi, ma non puoi andare, non è un compito. Non è molto chiaro questa volta, no? Perché gli interventi si possono, si devono dare degli interventi sul piano dei principi, no? Magistero, eccetera. Non puoi dire a Tizio, non dico il nome, fai alleanza con questo o con l'altro, te lo vedrai tu, a livello di governo, a livello di. Devi giudicarlo tu, o da solo, o il gruppo, il resto del partito, altro. È lì il problema dei cristiani adulti, no? Qualcuno l'ha rivendicato giustamente. Né la CEI, né il singolo dentro deve dire tu devi allearti con quello o con l'altro. E che tu, a livello di consiglio personale, si può anche discutere. Poi paga la posizione. E soprattutto non bisogna ritenere che chi, perché in un'azione politica c'è secondo i cristiani, quella sarà l'azione della Chiesa. Assolutamente, eh? Nessun partito può diventare rappresentante della Chiesa. Rappresenta un gruppo, ci sono dei cristiani, sono dei credenti, non ci sono. Questa è una distinzione fondamentale, infatti dice la Chiesa che in ragione del suo ufficio, della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico, è insieme il segno, la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana. Poi continua. La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti, autonome l'una dall'altra, nel proprio campo, ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono al servizio della vocazione personale. Cioè, curioso che la Costituzione italiana, che è 20 anni prima, all'articolo 7 dice le stesse cose, precisamente, invece di indipendente e autonomo dice indipendente e sovrano, un linguaggio più giuridico. Si direbbe che ha anticipato la Gaudium et Spes in questo, dal 47, sì, 70 anni l'ho fatto adesso, e questo nel 65, cioè dire, preciso identico, e quello che non si mettono conto quando conviene o non conviene. Bisogna essere attenti su questo perché genera equivoci gravi. Questo vuol dire che ognuno, che i cristiani possono, come dire, intervenire, devono intervenire negli ambiti sociopolitici, ma a nome proprio, con coscienza cristiana, con principi cristiani, con l'Italia, ma non rappresenta la Chiesa, appunto. Se metti qui è un guaio perché si innesca un meccanismo perverso di reciproco, si torna alla Sierra Regina, insomma, quando c'è i re cattolici, che il cristianismo che è dei Lazzari, ma comunque in gran parte, ma ecco. La Sierra Regina, grazie a Dio, è finito con la Rivoluzione francese, almeno distinzione. Poi è importantissimo questo, proprio ai fini bene, benefici della crescita personale, umana e cristiana. La Chiesa dà dei grandi principi e orientamenti, poi l'attuazione pratica è demandata alla coscienza di tutti, in particolare dei cristiani. È anche a rischio proprio di averne pazienza, cosa fare? Quello che vale sia per la politica sia per l'economia, tutte le materie che non sono strettamente, non è catechesi, non è liturgia, non è vita interna della comunità, lì ci va il mandato. La differenza sta proprio in questo. Il sindacalista cristiano non ha bisogno del mandato, agisce in base alla sua coscienza di cristiano, di competente, di ecco. Ma rappresenta se stesso, cioè se stesso come persona, come gruppo, a gruppo associato, va bene. E appunto. Qui c'è sempre qualche tentativo di in buona o cattiva fede, di mescolanza, di pasticcio, o da parte degli interessati che vogliono essere legittimati, o da parte di noi che si vuole andare oltre, non essere più dei di Dio in questo campo. Ecco. Mentre no. Perché gli effetti sono negativi, si compromette proprio la. Sul piano dei principi sì, ma i grandi principi ci sono, la dottrina sociale della Chiesa ormai è assodata. Ma l'attuazione ci vanno dei mezzi, è la mediazione che è difficile, eh? Vedete, anche chi ha buona volontà a fare una legge che sia saggia, che sia giusta, che sia etica, non è semplice, sono materie opinabili, ci sono sempre in ballo le questioni fondamentali di principio, sono delle opportunità. Ho fatto ad esempio dello sciopero. È difficile dire se lo sciopero è assolutamente necessario, assolutamente proibito, illecito. Insomma, c'è gli aspetti positivi e negativi, no? Quindi il principio vale, è possibile difendere.
Questo è importante, perché nonostante tutto ancora non è sempre ben chiaro né da una parte né dall'altra. E poi c'è l'ultimo capitolo, adesso lo chiudiamo, perché sull'impegno a livello di questa visione più universale. E qui c'è il problema della guerra, eccetera, 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 dove si dice che finché non c'è, intanto si condanna la guerra totale, quella distruttiva, no? Eccetera. E si cita Giovanni XXIII, Pacem in Terris, dove dice che alienum est a ratione, è irragionevole pensare che la guerra sia un mezzo per realizzare i diritti umani dei popoli. Poi c'è quella bella affermazione che finché non c'è un'autorità mondiale che garantisca, c'è l'ONU, ma l'ONU non è impotente, dovrebbe, cioè quando tutti gli stati fossero membri di una comunità mondiale in cui gli eserciti diventano forza di polizia, è ovvio che allora effettivamente si potrebbe realizzare, no, questo, se. Altrimenti, ecco, condanna assoluta della guerra, azione internazionale per evitarla. Dobbiamo fare un impegno, preparare del tempo, quando l'accordo della nazione si potrà interdire del tutto qualsiasi ricordo della guerra. E qui esige che si venga istituita un'autorità pubblica universale, che non c'è, che l'ONU non ha questo, non riesce a realizzare. La pace deve sgoccare spontanea, molta fiducia nelle nazioni, piuttosto che imposta dal terrore delle armi. E poi l'educazione alla pace mondiale, alla liberazione dell'arma, eccetera. Ecco, questo è a grandi livelli questo tipo di riflessione su queste tematiche così complesse. E poi finisce con un incoraggiamento a tutti i cristiani, invitando a impegnarsi, perché c'è una immensa varietà di situazioni, di forme di civiltà, eccetera. Amen. Abbiamo fatto una cosa.